per l'invito, per il tuo coraggio. Io direi che è la bottega dell'impossibile, più che la bottega del possibile. Però è espressione di questo desiderio e di questa capacità di andare oltre. E credo che poi su questo ritorneremo, questo impegno e ricerca dell'oltre. Permettetemi però di ringraziare il professor Isaia per l'introduzione e anche per quanto ci ha detto. La sola idea che possa morire a Torino, l'esperienza dell'ospedalizzazione domiciliare, davvero mi preoccupa personalmente moltissimo per la storia e per il valore attuale dell'impresa, ma soprattutto mi preoccupa per il sistema, perché come ha detto il professor Isaia, una realtà che non riesce a comprendere il significato clinico ed umano di un'operazione del genere davvero preoccupa per il futuro. Allora, mi sento a casa qui per questo invito, perché questa è la città di Fabris, che voi avete conosciuto, adesso è la città di Isaia, che porta avanti con grande nobiltà questo impegno a favore della geriatria. Ci sono tanti riferimenti, mi fanno sentire a casa, la scritta di Renato Bottura qui sulla prima pagina della cosa, la presenza di amici come l'Antra, come la Bartorelli, come fatto, lo sentirete più tardi. Sabato scorso eravamo a un convegno dalle sue parti, cioè vicino a Mirandola, con un titolo che era La sensibilità e il coraggio di un territorio. Mi piace richiamare questo titolo perché, capite, la parola coraggio che ritorna, nel loro caso era nella estrema emergenza del terremoto, ma il coraggio è quello che deve sempre accompagnare imprese innovative e a favore dei più fragili come quelli nei quali ci impegniamo. Però dico, se da un lato sono a casa, dall'altro capisco benissimo il dovere di uscire. Mi ha fatto molta impressione una frase che ho citato ripetutamente in questi tempi del Papa attuale, che diceva bisogna uscire, sperimentare la nostra unzione nelle periferie dove c'è sofferenza, sangue versato, cecità che desidera vedere. È un impegno terribile che ci viene dato anche per i non credenti, credo, è proprio un insegnamento umano, perché sperimentare la nostra unzione, cioè sperimentare quello che siamo capaci di fare, il nostro possibile, anche andando nelle periferie. E le periferie sono appunto non tanto solo quelle delle periferie delle città in senso fisico, ma sono le periferie delle nostre conoscenze, del nostro lavoro, del nostro impegno e anche della localizzazione dei nostri servizi, perché in qualche modo, anche se noi riteniamo che la casa sia al centro, è spesso periferia rispetto ai servizi. E mi è piaciuto molto il riferimento del professor Isaia quando ha giustamente insistito sulla parità di significato e parità di importanza dell'attività al centro, diciamo l'ospedale, e alla periferia la casa, se accettiamo questo modo di indicare, che poi non è realmente così, ma credo che, lo dico in particolare, ritornando sempre, insistendo su quanto ha detto Isaia prima, per i medici, per gli infermieri, per gli OSS, per gli psicologi, cioè tutti quanti crediamo nell'impegno, nelle istituzioni pesanti, quelle ospedaliere, anche l'esigenza forte di uscire, andare dove ci porta la nostra unzione, nelle periferie dove c'è sofferenza. Ed allora, fatta questa introduzione, così giocando tra il mi sento a casa e sento il dovere di uscire, divido la mia relazione, così molto, molto schematica, in tre parti brevi. Prima volevo accennare un po' lo scenario nel quale ci stiamo muovendo, il secondo è il nostro possibile, perché la prima parte della domanda è il nostro possibile, e terzo il possibile dell'altro, in particolare l'altro il tutto nell'ambito di considerazioni sulla la mente smarrita. E ringrazio anche Ariana di aver utilizzato questa bella foto dal libro sul Alzheimer Caffè che abbiamo prodotto qualche tempo fa. Bravissimo, grazie. Tu non hai la capacità di non perdere nulla, sapete quelle antiche tradizioni familiari che c'era il padrone di casa che utilizzavano tutto, non andava perduto nulla, altro che il disastro dei consumi attuali. Ecco, Mariana è così, non perde nulla sul piano culturale, non sul piano materiale, ma è lo stesso, molto nobile. Allora, lo scenario, ecco, non voglio fare l'elenco delle crisi, ma indicare con voi sottolineare la coscienza che siamo in un mondo nel quale la giustizia si reperisce con difficoltà. Allora, in maniera molto schematica, ci sono sempre più malati, ma questo è inutile ripeterlo, lo sapete meglio di me, ci sono sempre più malati di demenza, sempre meno operatori formati. Isaia ha parlato in maniera analitica del problema delle scuole di formazione, delle scuole specializzazione. Il problema però non è una consolazione da Carlo, ma è così, in tutto il mondo si verifica questo problema. Recentemente un articolo su una grossa rivista americana diceva: di fronte allo tsunami dell'invecchiamento noi non siamo in grado di imporre nessuna difesa, la difesa principale è la formazione degli operatori. Quindi l'Italia non è lontana, non è lontana da altri paesi, ma sono cecità che certamente si pagheranno. È strano, per esempio, anche il mondo americano, che di solito è più attento di noi a queste cose, non abbia saputo adattarsi. Di fronte però a questo scenario ci sono alcuni problemi rilevanti, che sono il grande impegno per la ricerca, perché per dare poi in positivo, avete tutti visto che Obama ha detto nel 2025 sconfiggeremo l'Alzheimer, e questo è un dato significativo, che poi ci riusciremo o no, io ritengo di sì a questo punto, però è un segno nuovo rispetto al recente passato, e a questa ricerca innovativa si associa per esempio a tutto il problema della ricerca per le diagnosi precoce, che forse interessa meno in questa sede, però è certamente un segno di avanzamento. Puntiamo a fare diagnosi precoce di emergenza. Poi sempre nello scenario, vi è poi lo scenario invece delle famiglie, i costi crescenti. Ieri eravamo a un convegno al Ministero in cui il direttore generale, quello che dà fuori i soldi per i servizi, dice che non ci sono più soldi, l'ha detto chiaro ieri, in maniera drammatica. Quindi ci sono sempre meno i soldi per le residenze, meno ancora soldi per la domiciliarità, i comuni hanno sempre meno soldi, e quindi davvero dovremmo pensare a qualcosa di innovativo. Quindi ci sono soldi crescenti per le famiglie, il fenomeno del ritorno di molti componenti delle famiglie a casa, e quindi della concorrenza con le badanti, è un fenomeno davvero drammatico, se volete, sul piano umano, perché è la concorrenza tra poveri. D'altra parte c'è anche nel segno positivo una certa disponibilità al sacrificio, una da parte delle famiglie. Una recente ricerca dell'Eurisco, che è stata presentata al congresso nazionale dell'IT poche settimane fa, testimoniava che le famiglie italiane sono ancora disposte al sacrificio a favore delle persone affette da demenza, delle persone non autosufficienti. E questo, se volete, è un aspetto ottimista, ci permette di guardare con ottimismo al futuro. Cioè questa ondata generale di chiusura rispetto agli altri non si riflette spesso nelle famiglie che hanno le persone affette da demenza. Certo, tutti noi abbiamo esperienze anche diverse, anche esperienze negative, però nella media possiamo dire che vi è una certa esperienza. L'altra parte dello scenario è invece quello a cui ha accennato prima Mariena, il problema della... tutti dicono che ci sono 2 milioni di persone, esatto, fatti i conti, di persone che non si curano oggi, quella fascia di cure che non è sempre protetta dal sistema pubblico, porta a una riduzione drammatica dell'autodifesa da parte di certe persone, alla quale si è avvicinato il problema della riduzione dei letti ospedalieri. Riduzione di letti ospedalieri che sapete ha una certa ambivalenza. Non voglio adesso soffermarmi in questa sede a parlare di questo discorso, ma va valutata questa riduzione dei letti ospedalieri e anche questa riduzione dell'accesso ai pronti soccorsi, un milione di accessi di meno nel 2012 rispetto al 2011, va valutata rispetto alla casa, perché se la riduzione dei letti ospedalieri è compensata da un aumento della produttività, uso questa brutta parola, di cui però ci ha parlato prima il professor Isaia, cioè che lui ha 8 giorni contro gli altri che hanno 17, vuol dire che lui a parità di posti letti ha un turnover doppio e quindi risponde al bisogno, no Giancarlo, così risponde al bisogno in maniera adeguata, altrimenti la riduzione dei letti ha delle valenze, in ospedale ha delle valenze ambigue che possono essere almeno di due tipi: non curo bene chi resta a casa e poi non curo bene i vecchi perché poi sono quelli che sono i più fragili, non curo bene perché non metto a loro disposizione la struttura ospedaliera anche quando eventualmente c'è bisogno, oppure insisto per aumentare la residenzialità. Però nel momento in cui la residenzialità incontra grandi ostacoli di tipo economico, sta bloccandosi in molte regioni, sta bloccandosi l'accesso alle strutture in maniera più o meno surrettizia, il rischio vero è che l'effetto principale sia la riduzione dell'accesso all'ospedale quando ce n'è bisogno. Per cui parlare di domiciliarità come stiamo facendo noi, senza sapere che nel momento opportuno c'è l'appoggio per l'esigenza tecnicamente giustificata, può diventare un problema. Cioè, capite che dobbiamo guardare l'insieme con una prospettiva di sistema. E quindi parlare di domiciliarità vuol dire certo portare i servizi a casa, ma vuol dire anche garantire nel momento della acuzie la protezione. Immaginatevi le persone affette dalla demenza, saranno certamente le prime che nel momento in cui accedono un pronto soccorso poi si ritiene che la loro cura possa essere fatta anche in luoghi non adeguati come il ritorno a casa. Quindi c'è questo scenario non da poco che mi preoccupa, il finanziamento del senso domiciliare in tutte le sue forme, se manca la componente del comune che sia poi messa insieme, separata, adesso non mi preoccupo di aspetti tecnici, ma se i comuni non possono più partecipare all'organizzazione della domiciliarità in tutti i sensi, perché non hanno più soldi e la situazione è drammatica, e poi sembra che non ragionino, che la politica non ragioni, come si fa a pensare a togliere, adesso non voglio fare polemiche di nessuna parte perché non mi interessa né di destra né di sinistra, ma in questo momento a togliere il finanziamento principale per i comuni, i servizi sociali fanno valore. E allora se noi abbiamo l'associazione di crisi dell'assistenza domiciliare e non abbiamo più anche questo apporto dell'ospedale e non abbiamo più nemmeno l'apporto di quelli che potrebbero essere chiamati centri, in Veneto vengono chiamati centri servizi, che qua sono alla base del discorso che fa la bottega sulla domiciliarità e residenzialità. Se la struttura residenziale è mal ridotta dal punto di vista economico, fa fatica anche a garantire i diritto alla domiciliarità, un servizio alla domiciliarità. Quindi qui vedo un nocciolo di crisi piuttosto rilevante. E poi appunto nella crisi, poi ci sono la crisi nella crisi, il problema del Sud Italia, mi rifaccio sempre a quanto è stato detto ieri in questa conferenza al Ministero, che è drammatico. La provincia di Trento ha una spesa sociale pro capite di 290 euro, la Calabria di 30 euro, capite? Per cui con tutto il rispetto non soltanto si parte bassi come livello di servizi, ma si continua a essere bassi. E lasciamo stare pure la provincia di Trento, che possiamo ritenere che abbia dei servizi particolari dovuti all'autonomia, ma non si giustifica questa differenza, questa incapacità di utilizzare i finanziamenti. Erano stati nell'ultima parte del precedente governo, negli ultimi mesi, erano stati finanziati alcuni svariati, mi pare 600 milioni di euro per il finanziamento dei servizi alla persona del Sud, e sono ancora là per l'impossibilità di essere utilizzati. Alla fine, l'ultimo punto di questo scenario, non c'è integrazione. Nella crisi manca il collante. Ci sono tante cose che si potrebbero fare in soccorso, ma il collante chi lo dà? La politica lo dà, il pubblico. Viste, quando, come mi si dice appunto, che si confonde l'assistenza domiciliare con la socializzazione domiciliare, vuol dire non aver capito il ruolo di collante che deve fare il pubblico, anche senza soldi l'arrivo a dire. Basta avere chiara l'idea della propria funzione, della propria responsabilità, dei propri doveri, nella capacità di creare capitale sociale. Quindi, se il sistema pubblico è dominato dal pur giusto problema della parità dei bilanci e non capisce che vicino a questi c'è anche l'altro problema, perché sennò si finisce come qualcheduno che in questa città, che dice non costruisco niente di nuovo in attesa che il mercato riprenda, e intanto va tutto a rotoli e non si vendono più macchine. Così avete capito? Capite? No, davvero, e si tratta di cose isocosto, perché non sempre isocosto, ma la capacità, la responsabilità che ha un, glielo dico sempre, anche recentemente ho fatto un seminario con un gruppo di loro, dico, ci sono alcune cose che costano, e quindi completamente se avete i soldi non avete, perché non costano molto bilancio, ma molte cose che potrebbero essere fatte a isocosto e che il pubblico ha la possibilità di fare creando capitale sociale, creando legami, creando ponti. E se voi non lo fate siete colpevoli. A parte abbiamo preso dei ragionati a fare questo mestiere. Ragionati vuol dire ragionieri. Traduco in italiano dal dialetto milanese. Allora, il secondo punto, il nostro possibile rispetto a questo scenario. Prima cosa, il nostro possibile vuol dire, mescolo un po' il nostro, di noi che abbiamo una cultura omogenea, che siamo in questa sala, e il nostro in generale di chi gestisce gli istituti scientifici. Primo abbiamo la cultura, quella che nessuno ce la porta via, la cultura che sa comprendere la complessità, la multidimensionalità, la fragilità. Questo è importante. È il nostro possibile, abbiamo questa ricchezza che non ce l'ha tutto il sistema, ma molti di noi ce l'hanno, certamente la geriatria ce l'ha come segno forte, ce l'ha la gran parte di voi presenti in questa sala. Uso dire il concetto di complessità, sapete, non è soltanto una parola di cui ci riempiamo la bocca, multidimensionalità è un po' la stessa cosa, ma è il concetto che la valenza psichica, la valenza somatica, la valenza sociale, la prevalenza dei servizi, hanno delle interazioni molto difficili da scomporre, che anzi non possono essere scomposte, e insieme portano al benessere o al malessere della gente. E questa è la cultura della fragilità, che è la conseguenza di questa, in alcuni casi, di questa complessità, quella che ci fa, che ci impedisce di fare un intervento segmentario, che ci dice che curare lo scompenso, l'edema polmonare acuto, mi pare che prima ci facesse riferimento a Giancarlo Isaia, l'edema polmonare acuto a casa, quando è possibile ovviamente, ma non si fanno pasticci, è diverso per il paziente, per la sua famiglia, che curarlo in un reparto di medicina più o meno attento, più o meno intensivo, eccetera. Quindi il nostro possibile è questa cultura di scenario, nella quale entra anche la tecnologia. Noi non siamo contro la tecnologia, sia ben chiaro, anzi ci onoriamo di essere difensori, portatori al massimo della tecnologia. Oggi nel seminario che faremo al pomeriggio all'università, no? Si parlerà di problemi simili a questi, ma con una forte valenza tecnologica. Nessuno può dire che noi siamo nemici del progresso, anzi credo che proprio questo insistere sulla domiciliarità scardina una visione dell'ospedale che è una visione fuori dal tempo. Io sono convinto che l'ospedale tra 10 anni sarà drammaticamente diverso rispetto a quello di oggi. Non so dove andrà, credo che nessuno di noi sappia dove andrà, ma sappiamo che i cambiamenti che ha vissuto negli ultimi anni, se li portiamo avanti in 10 anni, non riconosceremo più tra 10 anni l'ospedale rispetto a quello di oggi. E l'insistere sulla domiciliarità è uno dei motivi. Oggi, almeno che io parlo per le situazioni più avanzate, certamente in Lombardia, oggi non si ammettono più ricoveri che non siano per acuzie, capito? Che non siano ricoveri su problematiche urgenti. La persona che entra in ospedale per farsi studiare viene espulso sostanzialmente, ma questo diventa una crisi drammatica se poi io non gli porto i servizi a casa. Se io per fare un set di esami lo devo far andare 7 volte in ospedale a fare 7 code, perché una volta fa il prelievo, una volta fa l'attacco, una volta fa l'eco, e poi dopo aspettano se c'è bisogno di fare un altro prelievo, capite? Il cambiamento, insisto nel dire, noi abbiamo la cultura del cambiamento, non sappiamo ancora dove andremo a finire, non sappiamo ancora se con questo sistema saremo in grado di controllarla. Questo è quello che mi fa paura, che mi fa grande preoccupazione, è l'impressione che non ci siano gli strumenti per controllare questo cambiamento, e ciascuno la va per conto suo, e giustamente l'ospedale va in una certa direzione e ha diritto e dovere di andare in quella direzione. Ma se poi non c'è chi governa il sistema e controlla quello che il resto dei pezzi del sistema non si adegui o non prende iniziative diverse, è chiaro che andiamo al disastro. Allora, il nostro possibile però è la cultura. Il secondo possibile è la ricerca scientifica. Noi crediamo nella ricerca. Pensate a tutto il problema della casa dell'Information Communication Technology, ICT, con la drammaticità della mancanza di applicazione di queste... Quanto tempo è parliamo di domotica? Ma abbiamo visto qualche cosa di su larga scala? Io no. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro possibile tecnologico poi non abbiamo saputo far diventare neppure un possibile tecnologico che diventa un possibile nella casa. Sta diventando un po' abbastanza comune in medicina, in assistenza, vengono fuori strumenti che poi non sappiamo utilizzare. Pensate al cambiamento, per esempio, della farmacoterapia, quanti farmaci nuovi, biologici abbiamo, che poi non riusciamo completamente a capire dove ci servono. E quindi noi abbiamo il nostro possibile, e la ricerca scientifica ci manca un altro pezzettino per farla diventare un possibile che va nelle case della gente. Poi il nostro possibile è la prassi clinica. Noi sappiamo curare i vari livelli e soprattutto sappiamo nel paziente affetto da demenza trovare le risposte più giuste, che non sono soltanto quelle classiche, ma sono quelle della prevenzione dell'eccesso di disabilità, che sono quelle della cura del soma, che sono quelle dell'adeguamento dell'intervento riabilitativo. È il nostro possibile. Pensate al problema della riabilitazione delle persone affette da demenza, non tanto riabilitazione di tipo somatico per una frattura, sì, non tanto per una riabilitazione, scusate, di tipo cognitivo, ma una riabilitazione di tipo somatico. Una persona che ha avuto un intervento di tipo ortopedico per una frattura che mediamente non viene sottoposto a un processo riabilitativo perché tanto non apprende, perché tanto non è in grado di ripetere gli esercizi, perché tanto qui e tanto là. Oggi sappiamo benissimo che vi sono nel nostro possibile, nostro, delle possibilità concrete per riabilitare anche somaticamente, fare riabilitazione ortopedica, neurologica, quello che volete, anche una persona cognitivamente compromessa. E questo, capite, è un possibile utile, perché altrimenti se una persona che ha fatto una frattura di femore e faccio un intervento di osteosintesi o di qualsiasi altra cosa e poi non riesco a rimetterlo in piedi, questa persona difficilmente ritornerà a casa. Quindi capite come c'è tutto il nostro possibile, diventa poi, che deve diventare qualche cosa di possibile, che diventa possibile anche per l'altro. Ecco, mi ha fatto un piacere, io mi distraggo, quindi ci ha fatto un piacere di non disturbarmi. La mia prassi clinica, il mio possibile e la mia conoscenza, che deve andare anche nelle zone meno frequentate. E soprattutto se teniamo presente che nella cura della, poi lo dirò nella parte finale, ho ancora 10 minuti, vero Marina? Di andare verso le zone meno frequentate. Poi nel nostro possibile c'è anche una certa generosità, almeno il desiderio di esporsi al nuovo, ai luoghi senza protezione, alla sofferenza nascosta. C'è, sapete, io credo di avere un'esperienza abbastanza generale nel paese della generosità degli operatori sanitari, dai medici agli infermieri, agli OSS, a tutto il personale di assistenza, adesso non faccio l'elenco, ai fisioterapisti, agli psicologi, c'è una certa generosità di fondo sia nelle strutture residenziali che anche nell'assistenza domiciliare. Nell'assistenza domiciliare la generosità si vede anche di più, sapete, parte degli operatori, perché non hanno buffer, non hanno sistemi di tampone, sono lì da soli, e delle volte si dice che si fanno le riunioni di equipe. Poi, ecco, quindi la generosità di avvicinare il paziente a casa, di sforzarsi di capire il suo bisogno, di impostare un progetto. Poi il nostro possibile, finisco la parte del possibile, c'è anche la città. La città è una città possibile, non la città programmata nei particolari, non ha più senso la programmazione rigida della città, ma la città nella quale vi è la possibilità di continuamente di migliorarsi, di creare l'innovazione senza rigidità. Gli spazi rigidi, come erano stati inventati negli anni 60, 70, 80, non hanno più senso nella città. Qui c'è la zona dei servizi, qui c'è la zona commerciale, qui c'è la zona residenziale dei signori, là la zona residenziale di quelli un po' meno signori. ecco, non stanno più in piedi, abbiamo visto che abbiamo fatto disastri con questo sistema. Oggi il governo della cosa pubblica deve essere il governo che riesce a mettere insieme i pezzi in una commistione molto molto forte. Pensate sempre per la domiciliarità quanto ha importanza l'ambiente, il possibile ambiente fisico, l'ambiente di non protetto, l'ambiente violento, l'ambiente non rispettoso, l'ambiente dove non ci sono i negozi. Ma capite che una città che non ha difeso i mini negozi, come fa a pensare di difendere il domicilio? Diventa domicilio nel deserto. E adesso con questo non voglio essere troppo critico, ma dovevamo pensarci prima. Dobbiamo pensarci prima a distruggere il tessuto del vicinato. E abbiamo fatto invece le grandi costruzioni sovietiche. Qui va quello, qui va quell'altro, qui va quell'altro. Adesso raccogliamo i pezzi di questo sistema, che è dato davvero i pezzi. Quindi il problema del possibile della città. Poi la capacità di automigliorarsi. Sempre il nostro possibile, la capacità di automigliorarsi. Io insistevo molto in questi giorni, l'ho sentito anche l'altro giorno a Mirandola, l'esperienza del terremoto come esperienza che serve a tutti noi, perché nella drammaticità della crisi si apprendono contenuti operativi, contenuti relazionali, contenuti tecnici che poi servono anche nel momento della normalità o delle tante mille piccole crisi che ci accompagnano alla normalità, perché nulla è fermo. E poi concludo appunto questo nostro possibile, il rifiuto della rinuncia a curare, questo è un passaggio, un altro, perché l'eutanasia non in senso attivo, ma l'eutanasia di fatto è il punto d'arrivo del rifiuto di curare, perché così risparmio soldi e fatica, e quindi abbandono. Il discorso dell'eutanasia d'abbandono è sempre una parola che resta significativa e resta valida. La fatica della vicinanza. La fatica della vicinanza è legata agli operatori, è legata all'ambiente, è legata alla città. La fatica della vicinanza, stare vicino ad un vecchio con problemi relazionali, è una fatica per gli operatori, per il coinquilino, per tutti. Quindi l'eutanasia d'abbandono. E da ultimo una certa, per il nostro possibile c'è anche una certa visione religiosa che non riguarda solo chi è religioso, ma in generale quando si dice i poveri saranno sempre in mezzo a noi, come, non come autoconsolazione ma come impegno drammatico. Questo, nel nostro possibile c'è questo sentire, questo impegno drammatico. Non sono un dono che piace Mariana Sarabia, ma sono un impegno. Ho ricevuto l'imprimatur da parte della padrona. Allora, arrivo all'ultima parte, vi chiedo scusa ancora pochi minuti. E qui c'è il possibile dell'altro. Ecco, possibile dell'altro affetto da demenza. Il primo punto sono affermazioni un pochino non sempre dimostrate o dimostrabili. Cosa sappiamo noi della capacità residue della persona che si trova davanti a noi nelle varie fasi della malattia? L'umanità non si perde mai, questo credo che sia un'affermazione che dobbiamo fare con forza, un a priori. Del possibile dell'altro c'è il possibile della sua umanità, però dopo cosa dobbiamo anche declinare un po' cosa sappiamo delle capacità residue? Cosa sappiamo della sensibilità per l'ambiente, la capacità di cogliere il gesto d'affetto, il gesto di sostegno, il gesto di cura? Abbiamo intuitivamente, sono cose che molti riusciamo a capire, soprattutto nel rapporto immediato di vicinanza, però è il possibile dell'altro, è tutto qua, c'è molto possibile umano dell'altro, è qua. E capire per esempio un mio gesto d'affetto. Poi nel possibile dell'altro c'è la difesa della sua dignità, della sua libertà, soprattutto nelle fasi iniziali di malattia, quando incomincia a capire di non farcela più. Pensate a davvero a questa condizione drammatica nella quale si trova la persona malata, e quindi nelle fasi iniziali, e quindi tutti i problemi anche della gestione dell'assistenza, prima delle contenzioni, e poi dall'altra parte la difesa della dignità e della libertà nelle fasi avanzate, quando è l'obiettivo è soprattutto la famiglia, il problema del possibile, la famiglia sente che è possibile per lei difendere la propria dignità, e allora ci chiede, e allora entra in contatto con il nostro possibile. Quando prima parlavamo di servizi, di cultura della complessità, parlavamo di generosità, eccetera. E pensate poi al problema del possibile, anche quando si parla di autonomia residua, al ruolo della tecnologia, possibile potenziato dell'altro, potenziato dalla tecnologia, che ancora non c'è, che ancora non è operativa, ma pensate quanto sarebbe importante attivare la tecnologia per aumentare il possibile dell'altro. Per esempio, la permanenza a casa di persone con demenza medio-lieve, diciamo, adesso non diamo indicazioni su minimenta, ma fino a un minimenta di 18 è fatta se è potente, da solo ovviamente, perché quando c'è supporto, è fatta se c'è un potente supporto tecnologico, e oggi la tecnologia ce lo permette, ma è l'organizzazione, l'incontro tra il bisogno e la tecnologia che non ci fa fare passi significativi. E poi possibile è anche fatto dalla resilienza autobiografica. Mi è stato donato questo volume dalla dottoressa Quaglia, che ringrazio moltissimo, perché è una storia, l'autobiografia è la storia che crea nuova storia, che crea un nuovo possibile. Credo che sia molto molto significativo. Ma capite, l'autobiografia diventa anche biografia se io aiuto a costruirla, se io aiuto a costruire la biografia dell'altro. Quindi c'è sempre questa forza potente del nostro possibile che modifica il possibile dell'altro. E alla fine arriviamo all'incontro, arriviamo alla cura, che deve essere voluta. Certo, ciascuno di noi può avere una certa generosità innata, umana, ma anche la cultura, per cui non mi stanco mai di dire, anche d'altra parte che faccio professore, che la cultura e la formazione è importante non solo per l'aspetto tecnico, ma per dare senso all'atto di cura, perché se io non metto vicino all'anziano che assisto a casa, oltre al mio intervento tecnico, e detergo una piaga o sorveglio l'evoluzione degli studi comportamentali, anche la cultura che mi dà senso a quello che sto facendo, un senso per me, un senso, chiamatelo professionale, un senso di significato rispetto ai risultati che ottengo, è chiaro che ad un certo momento l'incontro e la cura tra i due possibili si indebolirà fortemente. Allora non siamo alla ricerca di esempi emblematici, eppure ce ne sarebbero tanti. La storia, per esempio, che ci racconta Mariana di molte situazioni è davvero in questo senso di esempi, però a noi interessano i piccoli esempi, quelli silenziosi, non teorici ma concreti, da rispettare e, se possibile, da accompagnare. E il concetto di accompagnamento, io l'ho detto ripetutamente, a me non piace il termine di presa in carico, perché non siamo un camion, no, noi non siamo un camion, perché no? Perché la presa in carico metterebbe in luce la nostra onnipotenza e non un equilibrio da costruire assieme. E non è, sapete, non è solo retorica facile, è davvero la costruzione di una strada assieme che porta alla soddisfazione che dura, perché se io faccio il cambio e poi ad un certo momento il peso del pacco, il peso delle robe che trasporto è troppo forte, mollo tutto, fermo il camion, scarico. Se invece è la costruzione che si è fatta assieme per andare oltre, mi riferisco a quell'oltre di cui la bottega del possibile è o dell'impossibile è maestra, allora se ho costruito questa ipotesi dell'oltre, allora il mio camion personale non si stanca, non si ferma e non scarica. Finisco per dire che questa relazione tra i due possibili personali sta in piedi, c'è anche il possibile sociale, il possibile collettivo. Quando ho parlato del nostro possibile, io non ho separato i due possibili, il possibile mio personale, il possibile nostro come operatori e il possibile sociale, però diventa importante il ruolo della comunità. Ho accennato ripetutamente al ruolo del servizio pubblico, che non sia non in quanto servizio pubblico statale o regionale, ma in quanto con spirito pubblico, per costruire davvero in questi tre possibili che si incontrano, il mio personale o il mio collettivo professionale, quello della comunità e quello dell'individuo. Ecco, mi è piaciuto molto il riferimento di Marina quando prima diceva la felicità non arriva per caso. Ecco, gli incontri di questi tre possibili possono portare a felicità, certo, poi non è automatico. Il peso della sofferenza talvolta è così forte che nonostante l'incontro dei possibili non si raggiunge la felicità, ma qualcuno dice che può darsi che la felicità non sia mai raggiungibile da queste parti. Però diamoci da fare. E concludo questo mio intervento ringraziandovi molto per l'attenzione, ringraziando Ariena per l'invito, dicendo diamoci da fare. Io ho l'impressione che se partiamo da questi tre punti, la nostra ricchezza personale, data da tutto il possibile che abbiamo nel cuore della mente, insisto, ricchezza personale, non ho nessun timore ad usare questo termine, che ci deve fare anche orgogliosi di quello che riusciamo a combinare, ci mettiamo insieme questo nostro possibile, con un'attenzione particolare al possibile della persona affetta da demenza, e occorre una grande attenzione perché altrimenti non si vede il possibile in questo caso. Certo, nel giovane che ha una malattia acuta lo vedo subito il possibile, e la persona anziana affetta da demenza, la ricerca del possibile è anch'essa difficile, però se metto insieme la mia ricchezza, le potenzialità, le piccole e grandi cose di questo possibile, la costruzione di un insieme collettivo, il nostro impegno politico e sociale ci permette di costruire, alla fine davvero possiamo guardare al futuro con un po' di speranza. Io appartengo a quelli che sperano. Grazie.